Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini. State ascoltando Play Europe, il modo più semplice e facile per scoprire come funziona l'Europa e cosa fa concretamente per i suoi cittadini. Io sono Rossella e insieme a Silvia vi terremo compagnia per i prossimi 15 minuti più o meno. E infatti sì, siamo già pronte, prontissime a raccontarvi le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei, della politica di coesione. Insomma, raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
Ma facciamo un po' un rewind. Nella puntata precedente abbiamo detto che ci concentreremo un po' sugli strumenti attraverso cui la politica di coesione riesce a realizzare i suoi obiettivi, vero Silvia?
Avevamo detto che la politica di coesione passa attraverso tre fondi principali, ma in questo programma ci concentreremo principalmente su due. Il FESR e il Fondo Sociale Europeo, FSE.
Ma in concreto, che cos'è questo FESR?
A noi piacciono i quiz. Vediamo se sei preparata e se sono preparati anche i nostri ascoltatori. Parte il momento quizzettone. Potete scegliere opzione A, una malattia sessualmente trasmissibile. B, la nuova dieta dell'estate. C, un bikini famoso d'America. Oppure D. E chi ve la dà questa risposta D? Beh, ve la dà Wiki Europe, l'Unione Europea spiegata in meno di 60 secondi.
Wiki Europe, l'Europa spiegata in un minuto.
FESR mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione Europea, correggendo gli squilibri fra le regioni. Gli investimenti del FESR finanziano tutti gli 11 obiettivi tematici, con particolare priorità per gli obiettivi che riguardano ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, accesso alle tecnologie ICT, il loro utilizzo e la loro qualità, competitività delle piccole e medie imprese, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità territoriali. La sua azione mira a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali che affliggono le aree urbane, investendo principalmente nello sviluppo urbano sostenibile. Le aree svantaggiate dal punto di vista geografico, in quanto isolate, montagnose o a scarsa densità demografica, ricevono un trattamento particolare. Le aree più periferiche, infine, godono di specifici aiuti economici da parte del FESR per far fronte agli eventuali svantaggi derivanti dalle condizioni di lontananza.
Facciamo qualche passo indietro. Per esempio, Rossella, tu lo sai quando è stato creato il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale? Ha più di 40 anni, quindi qualche capello bianco. È stato creato nel 1975.
Concretamente significa che già dal 1975 le istituzioni e i leader d'Europa si sono mossi per cercare di ridurre queste disparità, promuovendo un alto livello di occupazione, delle pari opportunità e soprattutto la protezione dello sviluppo sostenibile.
Si accede? Come si fa a ricevere questi finanziamenti?
Oh, la verità è che le risorse sono assegnate in maniera completamente differente, a seconda degli obiettivi da raggiungere e soprattutto dell'area geografica di riferimento. Per esempio, una regione potrebbe impiegare le proprie risorse FESR per quelle aziende che investono in tecnologia, mentre la regione confinante invece potrebbe decidere di impiegarle per infrastrutture o per il recupero di monumenti storici.
Un esempio semplice? L'Umbria potrebbe dare un contributo a fondo perduto per le aziende che fanno innovazione tecnologica e ricerca, mentre la Sicilia o la Campania potrebbero fare invece un appalto unico per portare la banda larga in zone non ancora coperte.
Ma per capire come funziona e quali sono gli obiettivi, occorre tenere sott'occhio i siti istituzionali della propria regione.
Quindi state prendendo appunti, mi raccomando, altrimenti ci perdiamo.
A livello macrogeografico stiamo parlando di un territorio che si estende su circa 4 milioni di chilometri quadrati, con una popolazione di circa 503 milioni di abitanti.
arrivati a questo punto, cerchiamo di scoprire qual è la strategia della Regione Umbria per questo fondo. Stiamo parlando del PORFESR. Che cos'è? Ce lo spiega la nostra rubrica Wiki Europe.
Wiki Europe, l'Europa spiegata in un minuto. Il POR è il programma operativo regionale di cui si dota ogni regione d'Italia ed è il documento di programmazione che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla regione dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Attraverso questo strumento si mettono in atto le pratiche di investimento dell'Unione Europea, a sostegno della creazione di posti di lavoro, della competitività tra imprese, della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione Europea.
E veniamo alla strategia perseguita dal programma operativo FESR dell'Umbria. Il programma operativo della Regione Umbria si articola in 8 assi prioritari. Ogni puntata ne approfondiremo uno, con testimonianze che ve li faranno capire meglio, un po' come il fuorigioco, Rossella. Se te lo spiegano non lo capisci, poi magari mandano un replay e tu capisci che poi non è così tanto complicato come ci vogliono far credere.
Quindi man mano, oltre al supporto audio, oltre alla parte scritta che troverete appunto sul sito, avrete anche modo di vedere esempi fotografici e anche video dei interventi diretti di FESR all'interno della nostra regione e anche fuori.
E poi, se non sbaglio, si possono comunque scaricare tutti i contenuti sullo smartphone e quindi poterlo vedere da casa, in ufficio, all'università. Oggi andremo alla scoperta dell'asse 1 del piano operativo regionale dell'Umbria, dedicato cioè alla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
Silvia, se guardiamo proprio alla specificità della regione Umbria, possiamo dire che la distribuzione dei fondi FESR è stabilita appunto dal programma operativo regionale. Vediamo se sei preparata. Quant'è la dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020 per la regione Umbria?
Rossella, ricordo una cifra, insomma, che non si trattava di qualche paio di spicci, al che mi riesce difficile anche leggerla. Mi vuoi aiutare per piacere? Perché io penso allo shopping guardando queste cifre, non so tu.
Eh sì, Silvia, 412.293.204 euro. E questi fondi strutturali vengono utilizzati per finanziare progetti e interventi nelle regioni europee. Però occorre dire che non si sostituiscono le azioni ai finanziamenti regionali e nazionali, anzi piuttosto si sommano a questi, proprio per migliorarne i risultati.
Oggi vi racconteremo due storie che possono essere inserite nel primo asse, ricerca e innovazione. Udite udite! Per questo asse la dotazione finanziaria è di 101.834.404 euro.
Iniziamo allora a raccontarvi la prima storia, una storia che nasce qua in Umbria. Si chiama Agromix SRL e si occupa di ricerca e di sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie. Ha ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione di un progetto che si chiama H2 Agro. Il totale dell'importo di questo progetto è di 38.699,43 euro, Silvia.
Anche i centesimi sono proprio precisi.
Precisissimi. Mentre il totale del finanziamento pubblico ottenuto è di 15.479,78 euro.
Chissà cosa ci faranno con quei 78 dopo la virgola.
Il progetto rientra, come dicevamo prima, nell'asse 1, ricerca e innovazione.
Oh, Rossella, questa è la parte che mi piace di più, perché dai paroloni, dalle teorie, dalla burocrazia e tutto quello che c'è dietro, si parla poi alla concretezza, quindi alla realizzazione dei progetti, delle start-up che creano non solo valore sul territorio, ma anche opportunità lavorative. Adesso, per capire meglio e per entrare nel vivo di queste storie, ascolteremo la storia di Pierluigi Milone, che ci spiegherà i dettagli, cosa c'è dietro e com'è nata H2 Agro.
H2 Agromix da chi è composto? Posso chiedervi qual è l'età media più o meno delle persone che ci lavorano all'interno?
Allora, noi da adesso siamo in 4 e l'età media siamo intorno ai 40 anni. Possiamo anche dire che ci consideriamo anche un'azienda giovane. Nasce dalla collaborazione di esperti di problematiche diverse nel mondo dell'agricoltura che si ritrovano insieme all'interno di un progetto nazionale finanziato dal PON Ricerca per individuare tecnologie e soluzioni innovative nei mercati dell'agroalimentare. H2 Agro è un tentativo che stiamo ancora facendo perché chiaramente sono tecnologie che cambiano di giorno in giorno e che sperimentiamo quotidianamente sul raggiungere delle modalità di risparmio dell'acqua. L'acqua oggi è un bene primario fortemente richiesto da tutti, è un bene che ha la necessità di essere fortemente tutelato sia rispetto alla quantità che alla qualità. E quindi ci siamo posti il problema, lavorando con delle aziende del settore ortofrutticolo che utilizzano tanta acqua per l'irrigazione, di individuare soluzioni che permettessero a loro di avere modalità nuove per risparmiare, sia per un problema ambientale, sia chiaramente per problemi di costo che sono nel tempo aumentati, in particolare anche in Umbria. Molto spesso in quelle zone che sono ricche di acqua e quindi il costo magari di accesso alla risorsa non è elevato, si tende a abusare dell'uso di acqua. Con H2 Agro si ottiene un risparmio dal lato dei costi e un'espressione produttiva da parte delle piante migliore, perché il giusto quantitativo di acqua permette di combinare sia il livello produttivo in termini di quantità sia anche il livello qualitativo.
In che modo il finanziamento che avete ottenuto attraverso appunto il fondo FESR per la vostra startup innovativa ha contribuito a realizzare questo tipo di progetto?
Agromix è una startup, quindi poggia sulle spalle dei soggetti che si impegnano a lavorarci anche in termini finanziari. Quindi ottenere un aiuto da parte del FESR è un primo vantaggio economico che abbatte enormemente i costi che noi stiamo sostenendo nella fase sperimentale pilota. Voglio ricordare che questa fase sperimentale è cruciale per le aziende di startup, perché non è detto che le tecnologie o le prove pilota che stiamo facendo vadano a buon fine, e quindi tutti i prototipi che stiamo ottenendo e che via via stiamo perfezionando, una parte di essi sono caratterizzati da insuccessi. Questo tutti i costi che ricadono in capo ai soggetti chiaramente che partecipano alla startup, e l'intervento pubblico aiuta questi soggetti ad ammortizzare questi costi. Senza l'aiuto pubblico difficilmente si potrebbero raggiungere questi risultati. La fase successiva, nel momento in cui i prototipi sono chiusi, siamo quasi arrivati al completamento, perché stiamo affinando le ultime cose, e a quel punto si crea il problema della realizzazione, dell'industrializzazione del prototipo.
Ci hai raccontato una storia molto interessante, un progetto di ricerca che si è trasformato anche in un modello di business, un modello imprenditoriale. Ti ringrazio ancora per aver voluto condividere questa realtà, questa storia con noi. Grazie veramente tanto.
E invece la seconda bellissima storia di oggi è quella che riguarda la startup trentina Neve XN, ma si legge Neve Perenne, incubata al Polo Meccatronica di Rovereto, che ha realizzato un prototipo in grado di produrre neve con temperature superiori agli 0 gradi. Ma perché non ci abbiamo pensato noi, Rossella? Noi abbiamo solo amici che ci propongono aperitivi e cose frivole. Noi vogliamo amici ingegneri, amici startup.
No. Siamo state veramente sfortunate. Nessun amico ingegnere che ci inventa la neve o i cubetti di ghiaccio da poter utilizzare con questo caldo. Anche la seconda storia che vi racconteremo adesso è stata resa possibile grazie al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ottenuto da uno dei soci fondatori, Francesco Besana.
Snorri Solution è un progetto di ricerca europeo che è partito nel febbraio del 2017, che aveva e ha l'ambizione di fare neve per le aree sciistiche utilizzando le fonti di energia rinnovabili. E quindi ecco che si vuole provare a fare la neve utilizzando biomassa, quindi materiale legnoso. L'azienda NeveXen SRL è nata prima del progetto europeo, quando abbiamo presentato l'idea di impresa presso la provincia di Trento al D2T Startup. Poi dopo da lì siamo arrivati fino al 2016 presentando questo progetto europeo Snorri Solution e fine 2016 siamo riusciti ad aggiudicarci la seconda fase di questo progetto e da lì abbiamo effettivamente avuto le energie, le forze e anche la spinta giusta per fare attività dedicata con NeveXen SRL.
Da dove è nata questa idea di utilizzare invece biomasse per realizzare la neve?
È nata in un istituto di ricerca che è l'EURAC, l'Accademia Europea di Bolzano, e all'interno dell'istituto di ricerca noi ci occupavamo già di tecnologie per l'energia e l'ambiente. Facevo lì il mio dottorato di ricerca e si costruivano o si studiavano macchine che consumassero poca energia per fare freddo. In un certo momento che non ricordo, mi è venuta l'idea proprio di dire: cacchio, però la neve è un prodotto che nella nostra regione ha un forte interesse. E quindi ecco che ho spinto le macchine che stavo studiando per fare acqua fredda fino alla produzione di neve, e da lì dopo è partito tutto e ho notato che appunto la neve nella nostra regione è veramente un volano forte e anche suscita molto interesse da parte di molti attori.
In che modo è riuscito, grazie a questo finanziamento, a mettere in piedi o comunque a ampliare le potenzialità del progetto NeveXen?
Beh, innanzitutto il progetto europeo Snorri Solution fin da subito ci dà una forte liquidità. A fronte di un budget di presentato alla Comunità Europea di 1,8 milioni, con un finanziamento quindi di 1,3 milioni scarso, si può ricevere un prefinanziamento all'inizio del progetto di quasi la metà di questo contributo. Quindi partire con 500.000 euro sul conto corrente, diciamo che aiuta molto, non avendo grosse disponibilità economiche come noi tre soci ci trovavamo in quel momento, perché ti può dare la possibilità di assumere del personale, di pagarti lo stipendio, quindi lavorare al 100% nello sviluppo di quello cui tu fino a poco tempo prima lo facevamo la sera, dalle 6 di sera fino a mezzanotte, o il sabato o la domenica in un garage e via dicendo. Invece adesso abbiamo un'officina, abbiamo degli uffici, le persone che anche ci lavorano hanno tutta un'attrezzatura, una strumentazione adeguata.
Ti posso chiedere quante persone attualmente stanno lavorando su questo
8.
Progetto?
Compreso me siamo in 8, in azienda abbiamo tanti giovani, ci sono due ragazzi in officina di 20 anni che hanno fatto le scuole professionali e che sono sotto la sorveglianza di un meccanico esperto di 46 anni, poi invece in ufficio dove lavoro anche io c'è un ingegnere di 33 anni e un perito di 22 anni, 23, una signora che ci dà una mano e un altro ingegnere di una cinquantina d'anni. Quindi ecco, cerchiamo un po' di tenere, la filosofia è quella di avere dei giovani comunque con delle persone sopra che hanno esperienza.
Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.